Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
I piccoli, gli umili, sembrano essere non soltanto quelli che sono privilegiati dall'amore di Gesù, ma sembrano essere quelli che sono disponibili, aperti all'incontro con la sua parola. I piccoli, ne parleremo dopo, tenteremo di capire chi sono. Mentre invece i sapienti di questo mondo sembrano essere impediti in ragione della loro razionalità a venire a contatto con un avvenimento che sconvolge. Qualcuno potrebbe dire a questo punto che pensare sembra essere un impedimento alla comprensione della verità di Cristo. La sapienza, che poi è una necessità della vita, è uno dei doni dello Spirito Santo, verrebbe ad essere in contraddizione con la libertà che può avere un piccolo, che può avere un innocente, nella possibilità di avere apertura all'avvenimento di Cristo. Paolo, di cui abbiamo aperto le celebrazioni giubilari nel giorno di San Pietro e Paolo, il 29 giugno, per tutto quest'anno sarà il protagonista di un percorso che ci vuole rendere più aperti a conoscerlo, a capire questo gigante che è l'apostolo delle genti, uno che è stato capace di parlare in quel momento a tre mondi che erano vicino, ma erano assolutamente lontani: il mondo ebraico con le sue caratteristiche, con la sua individualità assoluta, il mondo greco con la profondità della sua filosofia, con la dinamica dei suoi studi e della sua sapienza, il mondo latino con la vivacità della sua legge, della sua economia. Lui è riuscito a parlare a questi tre mondi e ovviamente avvicinarci a Paolo significa anche avvicinarci ad una metodologia. Noi, mentre vogliamo comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, per capire come incarnare la verità di Cristo nella differenza dei contesti, come ha fatto lui con coraggio, sdoganando il cristianesimo da una realtà regionale, facendolo diventare, perché lo era già nel suo messaggio, ma trovandoci il linguaggio, la capacità di mediazione, la possibilità di inculturare quel messaggio nella diversità delle genti. Ma di questo se ne parlerà in un secondo momento. Paolo, dico, nella lettera ai Romani che noi abbiamo annunciato, ha detto: state attenti per essere sapienti. Ritorniamo al testo dei piccoli, di non privilegiare quelli che sono i ritmi propri che provengono dalla carne, ma provate ad aprirvi all'avvenimento dello Spirito. Tentiamo di capire. Paolo aveva detto in un altro momento: non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma provate invece ad aprirvi all'azione dello Spirito. Io credo che non ci sia un tempo più uguale, se questo mi è consentito da questo punto di vista, del nostro con quello con cui Paolo doveva in qualche modo dialogare. Il tempo della sapienza di cui Gesù parla è il nostro tempo anche, in cui sembra che il valore della scienza sia diventato un valore assoluto. E cioè, in altri termini, noi pensiamo che la scienza, o comunque la presunzione della scienza, o quella che noi riteniamo la sapienza del nostro tempo, abbia una risposta per ogni cosa. E la nostra delusione deriva dal fatto che invece la scienza, a cui abbiamo dato e abbiamo consegnato il futuro, l'interpretazione della nostra vita, la soluzione dei nostri problemi, la definizione dei nostri progetti, puntualmente, più delle volte, quando poi ne abbiamo davvero bisogno, nel momento in cui deve dare non più delle ipotesi ma delle certezze, rimane alla periferia dell'avvenimento della nostra vita. E così la scienza economica si trova ad essere insufficiente a risolvere i problemi della globalizzazione. Così la scienza medica dichiara la sua debolezza nei confronti di malattie che, benché in qualche modo hanno un investimento economico di ricerca enorme, rimangono lì ad aspettare una soluzione, e noi vediamo i nostri cari morire per malattie non più antiche ma per nuove malattie. E così la scienza politica, che aveva in qualche maniera definito nelle grandi ideologie i destini dei popoli, sembra non essere più adeguata a dare speranza al nostro tempo. E più c'è una crisi della scienza, come nel nostro tempo, più noi abbiamo investito sul potere della scienza e più siamo svuotati di senso e di significato, non avendo un'interpretazione coraggiosa, eroica, forte della nostra realtà. Non abbiamo, cioè, qualcuno o qualcosa su cui appoggiare la nostra testa. Ed è per questo che ci sentiamo traditi. In fondo noi siamo traditi da quell'idea illuministica che ancora in qualche modo ci perseguita, che avendo distrutto Dio e avendo gridato la fine di Dio, la speranza ultima, ponendo attenzione in vario modo alla speranza prossima, ci ha derubati dei sogni, ci ha derubati della possibilità di vivere dello spirito. E la cosa più drammatica, figliolini miei, è che questo furto l'hanno subito soprattutto le giovani generazioni, i nostri ragazzi. E noi ci sorprendiamo tutte le volte quando dobbiamo fare i conti non con le grandi guerre, quelle del 15-18 o quelle del 39-47-48 che hanno devastato l'Europa e il mondo, no, ma con le guerre quotidiane. E noi diciamo di stare in pace e vediamo cosa succede nei weekend, vediamo cosa succede nella quotidianità. Vediamo quanto dramma riesce a provocare un piccolo fallimento, tale da guastare l'intera speranza di una persona. E insieme a questo, noi che abbiamo derubato di significato la vita dei nostri ragazzi, abbiamo consegnato a loro la volgarità del nulla, una cosa che sembra essere più inquietante della morte di sabato sera e la morte di tutti i giorni. Guardiamoci un attimino intorno. Provate a guardare, svestiti di speranza, provocati dall'effimero, capaci di essere legati soltanto al risultato immediato, senza avere prospettive future, senza sogni, la volgarità ha trasversalmente occupato senza resistenze qualsiasi tipo di ambiente. Non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ritorno ai piccoli e ai sapienti. Io ringrazio i sapienti di questa terra che a gioco forza hanno eliminato Dio dalla formazione, che a gioco forza hanno determinato la fine delle regole del vivere comune, che a gioco forza hanno dato potere alle parole e non ai fatti, che a gioco forza hanno determinato il solo gioco politico-economico come assoluto, lasciando fuori tutto lo sforzo ideale etico che bisogna dare alla vita. È rimasta la morte, è rimasta la provocazione che viene dal non senso. E Paolo che dice: non lasciatevi provocare, vincere dalla mentalità di questo mondo. Ritorna a Gesù. Ti ringrazio, Padre, perché hai permesso ai piccoli di entrare nel regno dei cieli, a questi di ricevere la vera sapienza. Ora capitemi bene, non sto qui a demonizzare tutto il bene che la scienza fa, tutti i successi che vanno incoraggiati della ricerca. Io sto qui a condannare quell'atteggiamento mentale che impedisce di rimanere bambini anche crescendo, che impedisce la libertà del cuore di fidarsi di uno più forte, di poter dire sì, io mi fido nell'uomo, ma quando l'uomo non ce la fa più, io tengo Dio dalla mia parte. perché Dio è l'ultimo appello, Dio è la mia speranza, Dio è la certezza di poter avere risposte anche quando altri le risposte non me le sanno dare. Quanto era bello, probabilmente è inutile che ve lo ricordo perché ci stanno un sacco di amici medici qui a quale va non soltanto l'incoraggiamento ma l'applauso per l'impegno eroico che fanno. Ma quanto era bello quando io arrivavo in casa di una persona che mi aveva chiamato e trovavo il medico al capezzale, cosa che adesso è rarissimo, e che mi diceva: adesso è finito il mio compito, adesso incomincia il suo. Era una consegna, non un abbandono, era una consegna di responsabilità, dove anche l'azione sinergica tra la cura fisica e la cura spirituale aveva il suo vantaggio. Quante volte sento amici medici che stanno qui presenti che mi dicono: guarda che io lo sto curando, però hanno bisogno della tua cura, perché senza la tua cura la mia non ha effetto, perché senza la cura spirituale anche la cura fisica non riesce ad avere successo. Quante volte noi abbiamo dentro di noi avuto la sensazione che qualsiasi nostra azione fosse privata di senso perché mancava di un anelito spirituale. E cosa è un'educazione senza futuro spirituale? Quale azione dei genitori può esserci senza un ideale? Quale capacità lavorativa ci può essere senza un'aspirazione spirituale? Quale scelta affettiva ci può essere senza un valore spirituale? Non conformatevi alla mentalità di questo mondo. Ecco perché Gesù diceva: ai bambini, ai piccoli è concesso. Perché? Perché loro sono naturalmente predisposti ad essere spirituali, a potersi affidare ad uno più grande, ad avere la libertà della trasparenza. Non hanno presunzione, hanno la certezza dell'amore dato e dell'amore ricevuto. Ecco, figliolini miei, agganciamoci, afferriamoci a questa provocazione che viene dal Maestro. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Prendete il mio giogo su di voi, il mio giogo è leggero, il mio carico non è pesante. Venite a me. Com'è bello, e io ve lo ripropongo. Sì, andiamo dalla scienza, andiamo dalla politica, andiamo dall'economia, andiamo dal filosofo. Venite a me. Venite a me, voi che siete affaticati e stanchi. Io vi ristorerò. Non è una fuga deresponsabilizzante rispetto all'intervento umano, è una protesta contro la divinizzazione dei poteri umani, è invece un'esaltazione dell'umiltà dell'ascolto che rende servizio le arti dell'uomo, ma rende squisito il rapporto con il sacro e l'abbandono fiducioso nelle mani di Dio. Perché se anche andassi per valle tenebrosa, Lui non mi abbandonerà. Venite a me, io vi ristorerò.
Radio Feltrinelli. Tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.